6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Stasera ripartiremo dall'alluvione che ha colpito il Nepal e il Tibet, mentre col passare del tempo si appesantisce il bilancio. Per ora non si hanno ancora notizie della coppia italo-svizzera residente nel Luganese fra le centinaia di dispersi. Dal Ticino la comunità nepalese guarda con sgomento e realismo a quanto accaduto. Noi abbiamo avvicinato due cittadini nepalesi e dalle loro parole emergono resilienza, voglia di dare una mano e consapevolezza della fragilità della natura del paese. Chicchi di grandine dai 5 ai 10 centimetri di diametro, eventi meteorologici che nelle ultime ore hanno sfiorato il Ticino a sud, nella pianura padana, e a nord delle Alpi, sull'altipiano. Ne parleremo con chi ha studiato la climatologia della grandine. Un accordo per il controllo di oltre 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano è quello raggiunto fra Stati Uniti e Venezuela. Con il nostro collaboratore dalla regione cercheremo di capirne i dettagli e il contesto. E faremo un salto anche in Islanda, dove i cittadini si stanno esprimendo su un potenziale avvicinamento all'Unione Europea. Sarebbe un primo passo verso Bruxelles. Il voto è comunque molto tirato. Siccità e alte temperature hanno messo alle strette i boschi svizzeri, compresi quelli ticinesi. La loro gestione rimane centrale e non va indebolita, secondo gli addetti ai lavori.
In Ticino il grosso dei boschi sono boschi di protezione e di conseguenza non si può restare a guardare, qualcosa si deve fare. E dopo la siccità e il calore vengono dietro varie malattie, tipo il bostrico, per dire, nelle conifere. Alla fine questi boschi vanno gestiti.
La voce di Walter Schick, selvicoltore, formatore in questo ambito e storico partecipante al pentathlon del Boscaiolo, giunto alla sua 33esima edizione. Questi temi che svilupperemo nella prossima mezz'ora. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Il maltempo sta complicando le operazioni di soccorso al confine fra Nepal e Tibet, colpito mercoledì da un'improvvisa inondazione. Le ultime cifre aggiornate delle autorità nepalesi sono queste: sono più di 3.000 le persone che risultano tuttora disperse, 670 i corpi già recuperati. E non si hanno ancora notizie della coppia italo-svizzera residente in Ticino che stava facendo un trekking nella regione. Per fare il punto sui soccorsi siamo collegati con Kathmandu, dove ritroviamo Chiara Reed. Allora Chiara, per trovare persone ancora in vita, come logico, queste sono ore davvero cruciali. Cosa ci puoi dire al riguardo?
Sì, sembra che ormai le persone ancora in vita si estraggano con il contagocce. Oggi siamo stati all'ospedale di Kathmandu, dove convergono tutti i feriti, e ci hanno detto che sono fermi a 25 feriti, quindi non sono arrivati altri oggi. Questa non è una buona notizia, ecco. Però i sopravvissuti non sono solo quelli che sono nel fango, che si riescono a estrarre come da un terremoto, ma in questo caso ci sono anche quelli che si sono messi in salvo sulle alture. Perché abbiamo visto da tutti i video presi dai vari telefonini che quando arrivava l'ondata di acqua e di fango e detriti, la gente correva giustamente verso i punti alti. Ora, se queste persone si sono messe in salvo, chi lo sa, perché tutte le vie di comunicazione sono interrotte, tutte le strade sono interrotte, l'unico modo di raggiungere l'elicottero è qui, che non è chiaro, non si capisce. In 4 giorni questi elicotteri non hanno fatto tutti i sopralluoghi che dovevano fare, non sanno dirci dove sono le persone che hanno bisogno d'aiuto, portare loro cibo, acqua e prodotti igienici. Qui è un po' un alone di mistero, secondo me.
E speriamo che effettivamente più persone possibili poi si rifacciano vive presso le autorità. Ecco, le stesse autorità nelle ore scorse hanno segnalato il rischio di ulteriori inondazioni. Ci puoi dire qualcosa su questo?
Sì, in effetti c'è sempre questo rischio, ancora oggi ancora di più, come quando c'è stato il terremoto e poi per un mese si sono susseguite delle scosse di assestamento, alcune anche molto più violente, molto violente, che hanno fatto 200 morti. Ecco, qui è un po' la stessa cosa. La grande alluvione è avvenuta, però questo corso del fiume, che è stato dissestato, dei vari fiumi che facevano parte di questa rete, dissestati dalla frana, ora come si sistemeranno? Formano dei bacini, formano delle trattenute di acqua che possono cedere in ogni momento, anche con le piogge che sono in corso ora. Sembra che, stando alle autorità nepalesi, questo rischio sia controllato, sono monitorate questi nuovi bacini con le nuove dighe che sono formate. Quindi non sembra che ci sia un pericolo di una vera esondazione, però delle crescite del livello dell'acqua sì. Allora, prendere queste strade, anche adesso vengono riparate ogni giorno dei ponti nuovi, delle strade dissestate vengono rese percorribili, vale la pena percorrerle perché sono proprio a fianco del fiume. La polizia, ad esempio, ha fermato noi giornalisti e anche il pubblico da raggiungere la zona dissestata che è a 2 ore e mezza da Kathmandu, perché devono limitare il traffico. Hanno deciso che noi non siamo un traffico essenziale, quindi giustamente può passare solo chi ha bisogno.
Chiara, un'ultima battuta. Beh, il Nepal e la sua popolazione sono conosciuti anche per la capacità di resilienza, ne abbiamo avuto anche una dimostrazione con il terremoto di cui tu anche parlavi. Che tipo di reazione hai potuto notare a Kathmandu?
Guarda, io sono arrivata solo oggi, quindi ho visto solo a Kathmandu, ecco, non ho ancora messo il naso fuori nelle zone più colpite, però qui vedo che la gente è rassegnata, è triste, è come se l'avesse accettato questo duro colpo. Anche le persone che erano all'ospedale e cercavano i loro cari mostravano in un album dentro fogli di plastica stampate a casa le foto dei loro cari dicendo: ho perso queste 10 persone, non so dove sono. Però molto dignitosi, ecco.
Gli aggiornamenti con Chiara Reed da Kathmandu. E agli sviluppi della situazione in Nepal si guarda anche dal Ticino. Infatti qui esiste una piccola comunità nepalese che sta vivendo queste ore tra incredulità e apprensione. Romina Lara ha raccolto le sensazioni di 2 cittadini nepalesi trapiantati in Ticino da alcuni anni. Li ha incontrati oggi a Riva San Vitale e a Viganello.
È molto triste, sta colpendo molte famiglie, questa catastrofe sta distruggendo tutta l'infrastruttura anche, che è molto male per un sviluppo dei paesi.
Se c'era la possibilità sarei già andato giù per dare una mano e avrei fatto quelle che potevo.
Vivono in 2 luoghi diversi ma si conoscono.
Mi chiamo Sanju Maharjan, sono cittadina nepalese, abito in Ticino da ormai 2018.
Io mi chiamo Tej, io sono di origine di Valle di Kathmandu, di una città si chiama Bhaktapur, e abito a Lugano dal 2019.
I nepalesi in Ticino non sono moltissimi, ci dicono. In questi giorni ci si è chiamati e anche trovati per parlare soprattutto di quanto accaduto e condividere, racconta Tej. 30 anni, i suoi genitori e parenti in Nepal, come quelli di Sanju, sono lontani dalle zone colpite, zone che però entrambi conoscono bene. Tej, prima di arrivare in Ticino, faceva la guida turistica in Nepal.
Conosco molte persone che abitano questa zona di Rasuwa, ci sono tantissimi villaggi dove andavo spesso quando facevo la guida in quella zona là, anche Langtang, quello dove sta succedendo questo disastro adesso. Ho provato a contattare alcune persone che conoscevo, però purtroppo non sono riuscito a sentirli.
Di non poter fare niente, stare lontano, e quello è più grande tristezza che mi sento.
Entrambi erano in Nepal quando nel 2015 vi fu il terremoto. Oggi, ci confida Sanju, è difficile restare. Lo è stato anche rendersi conto di quello che è successo in luoghi che lei stessa più di una volta ha frequentato per fare trekking.
Non è facile, anche perché sono stata lì. Vedere che adesso quello posto non c'è più. Magari conosceva anche alcune gente che quando ha fatto trekking l'ho conosciuto. Penso che non ci sono più, e quindi è una grande tristezza, veramente, sì, veramente grande tristezza.
L'emozione trapela, gli occhi di Sanju si commuovono.
Per dire francamente, all'inizio quando ho visto la notizia di questa inondazione pensavo, sai, quelle solite quando durante monsone abbiamo spesso questo incidente, e non avevo fatto tanto caso. Poi vedendo l'immagine, poi sì, ho detto, caspita, allora devo sentire subito i miei genitori, devo vedere se tutti i miei parenti stanno bene.
Una preoccupazione condivisa da entrambi di fronte a una vulnerabilità, una fragilità del territorio, intuita forse, ma che nessuno immaginava così grande.
Quando facevo la guida a volte c'è anche vento fortissimo, si cadeva pietre, sassi da sopra, anche con la natura, con il clima.
Mi preoccupa tantissimo, dato che non vediamo tanti miglioramenti per recuperare questo riscaldamento climatico. Sicuramente succederà spesso, non solo in Nepal, dico in tutto il mondo. Nepal, essendo un paese molto piccolo, tecnologicamente siamo anche molto indietro, magari avrà più disastro.
Entrambi vicini a Kanfor Sud sperano di riuscire a dare una mano.
Cerco i modi per aiutare gente, anche una consulenza familiare, no? Un supporto emozionale, supporto mentale mi piacerebbe fare.
Allora, io sono più in contatto con Kanfor Sud anche perché avevo lavorato in passato. Appunto, loro sono in prima linea per adesso raccogliere fondi qua in Svizzera e il gruppo che opera in Nepal stanno cercando il fonte più affidabile per vedere quali aiuti che possiamo dare. Un grande momento della tristezza o anche la tanta speranza, anche perché abbiamo visto delle momenti molto neri come terremoto, però conoscendo miei fratelli e mie sorelle giù in Nepal, che siamo persone molto resilienti, ce la faremo anche questo, andiamo avanti.
E questo era un contributo di Romina Lara. E nelle ultime ore si sono verificati altri eventi naturali piuttosto anomali, ma in questo caso parliamo di un tipo meteorologico, diciamo così. Vi abbiamo riferito della cella temporalesca che si è scatenata sull'altipiano ieri e sempre ieri, ma nel pomeriggio Cremona in Italia è stata pure colpita da un fenomeno paragonabile. Chicchi di grandine dalle dimensioni fuori dal comune, vento, danni e anche feriti. Ne abbiamo voluto parlare con chi ha studiato la climatologia della grandine. Luca Nisi di Meteo Svizzera, innanzitutto sono eventi paragonabili?
Sì, assolutamente. I due eventi sono stati caratterizzati praticamente da due temporali supercellulari particolarmente ben strutturati. Ricordo che la supercella è il tipo di temporale più violento di tutte le categorie che conosciamo. Il motivo da ricercare di per sé nella stessa struttura un fronte freddo che arrivava da ovest, di per sé i suoi effetti sono stati più blandi nel cuore delle Alpi e anche a sud delle Alpi, ma poco più a sud del Ticino rispettivamente a nord delle Alpi. Ecco che le condizioni di stabilità atmosferica e soprattutto dei contrasti termici molto molto marcati hanno causato lo sviluppo di questi violenti temporali.
E hanno le stesse caratteristiche di quegli eventi che colpirono un paio d'anni fa Locarno e nei mesi scorsi Mendrisio?
Sì, se pensiamo allo scorso giugno, il Mendrisio 8 è stato interessato da una supercella che era nata sul Lago Maggiore nella parte italiana, poi aveva raggiunto appunto l'estremità sud del Ticino, causando della grandine anche di grosse dimensioni proprio nei dintorni e a Mendrisio. Qualche anno fa avevamo avuto una grandinata, anch'essa fine estate 2023, una grandinata che si è spinta soprattutto sul Lucarnese con chicchi di grandine fino a 700. Ecco, quanto avvenuto ieri a nord delle Alpi, da quello che ho visto i chicchi più grossi sono circa 6 centimetri sulla pianura padana, ecco, non forse a Cremona dove comunque c'erano chicchi di grandine su 5-6 centimetri, ma il grosso dei danni l'ha fatto il vento con anche una tromba d'aria che non è altro che un tornado concretamente.
Ascoltando le testimonianze legate a questi eventi, impressiona il fatto che la grandine si sia manifestata perlomeno sull'altipiano svizzero così all'improvviso, senza alcun preavviso, non è cascata nemmeno una goccia prima, è piombata giù dal cielo immediatamente la grandine. Cosa vuol dire?
Ma diciamo che anche all'occhio del profano, proprio il primo segnale di temporale supercellulare è proprio dato da cos'è la prima precipitazione che cade. Quindi senza grosse analisi subito si può capire che in quei casi, ecco, è molto imminente l'arrivo di un temporale molto ben strutturato di tipo supercellulare. La rapidità è dovuta anche dalla velocità con cui si sposta questo temporale, che spesso è molto sostenuta.
Quindi più grandine, più grossa, con più frequenza ed è strettamente collegato ai cambiamenti climatici.
Sì, abbiamo più energia in atmosfera e soprattutto guardando la Svizzera, quello che cambia è anche il cuore delle Alpi, quindi alcuni studi scientifici mostrano come la grandine anche di una certa dimensione sarà di per sé più frequente anche nel cuore delle Alpi in futuro di quanto non lo sia stata finora. Due gli elementi: da una parte manca l'umidità, abbiamo questa mancanza di energia carburante per i temporali nel cuore delle Alpi, che solitamente invece c'è in abbondanza sulle regioni di pianura. In più l'orografia, quindi le montagne alte, vanno a disturbare la struttura di questi temporali molto violenti. Ecco che in futuro, con il cambiamento climatico, le montagne rimarranno a disturbare la struttura, ma quello che non cambierà, prendiamo come esempio l'estate che abbiamo appena passato, sarà l'umidità abbondantemente presente anche nel cuore delle Alpi.
Luca Nisi di Meteo Svizzera. Torniamo all'estero ora, sull'asse Washington-Caracas, con l'accordo concluso fra Stati Uniti e Venezuela, che in sostanza permette agli statunitensi di controllare le riserve di petrolio del paese latinoamericano. Il presidente statunitense Donald Trump ha addirittura parlato del più importante accordo petrolifero della storia mondiale, ma anche la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, l'ha definita un'intesa storica che avrà un impatto significativo sulla rinascita del paese. Noi siamo collegati con il nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo. Allora, innanzitutto ti chiedo, in corsa, cosa consiste questo accordo? In cosa consiste questo accordo?
Sì, buonasera a tutti. Si tratta di un accordo che cambia radicalmente il modo in cui viene gestito il petrolio venezuelano. Gli Stati Uniti assumeranno infatti il controllo del 21% di tutte le risorse petrolifere del paese sudamericano, ovvero 17 giacimenti con oltre 65 miliardi di barili, ed investiranno l'equivalente di circa 81 miliardi di franchi. Il problema è che il testo dell'accordo, i dettagli non sono stati ancora resi noti e non si sa, insomma, al momento quando entrerà in vigore e soprattutto per quanto tempo e in che forma. Secondo un'indiscrezione del Washington Post, al centro dell'accordo ci sarebbe una joint venture controllata al 55% dagli Stati Uniti per concessioni della durata di 100 anni. L'amministrazione Trump inoltre dovrebbe acquistare il petrolio a prezzi di mercato, mentre il Venezuela dovrebbe mantenere la proprietà delle risorse e, secondo il governo di Caracas, che lo ha comunicato ieri sera, incasserà circa 169 miliardi di franchi in entrate fiscali.
Staremo a vedere se poi qualche dettaglio in più emergerà nei prossimi giorni. Intanto, Paolo, per Trump si trattava proprio di cercare di ritrovare qualche successo su un dossier molto delicato come quello del prezzo del petrolio. Quali sono allora a questo punto però i vantaggi per il Venezuela? Sappiamo che Caracas probabilmente perlomeno non aveva il coltello dalla parte del manico.
Esattamente. Per quanto riguarda i vantaggi, i margini di manovra del Venezuela, come hai detto tu, sono molto ridotti a causa proprio del ruolo degli Stati Uniti, dall'arresto dell'ex presidente Nicolás Maduro lo scorso 3 gennaio. Ce lo ricordiamo tutti. Il paese chiaramente non può più scegliere come alternative paesi come la Cina e la Russia, che nel recente passato sono stati suoi partner commerciali importanti, soprattutto Pechino. L'accordo comunque permette a Caracas di attirare sia i capitali che la tecnologia necessari per rilanciare la sua industria petrolifera, su cui si basa il 95% della sua economia, industria che è stata devastata da oltre un decennio di crisi, sanzioni e investimenti molto ridotti. L'aumento di questa produzione garantirà allo Stato venezuelano più entrate fiscali, valute forti per abbassare il tasso di povertà che, non dimentichiamolo, è ancora oltre l'80%. E infine si potrà finanziare la ricostruzione del post-terremoto dello scorso 24 giugno. Il rischio però è che si consolidi ancora di più il governo ad interim di Delcy Rodriguez, e questo potrebbe essere un problema se e quando il Venezuela andrà di nuovo al voto per scegliere il suo nuovo presidente.
Le considerazioni di Paolo Manzo, grazie per essere stato con noi e per queste spiegazioni. Buona serata.
Buona serata.
E rimaniamo sul Venezuela, duramente colpito, lo ricorderete, da un terribile terremoto lo scorso giugno. La cooperazione svizzera in questo senso continua a garantire l'aiuto umanitario essenziale, tuttavia sullo sfondo si staglia anche la nuova strategia che Berna intende adottare nell'ambito della cooperazione internazionale dal 2029, e le priorità non riguardano più l'America Latina, che sarà una delle regioni più colpite dai risparmi, con effetti diretti anche sui programmi attivi proprio in Venezuela. Il contributo è di Anna Valenti.
La distruzione in certaine regioni è massiva, veramente massiva.
In alcune regioni la devastazione è stata veramente massiccia. Migliaia di edifici sono crollati o non sono più abitabili e migliaia di persone sono rimaste senza un tetto. Oggi circa 20.000 sfollati vivono in 108 campi di accoglienza. Ci sono 2 milioni di tonnellate di detriti e ci vorranno mesi per sgomberarli.
E ça va prendre encore quelques mois pour déblayer tout ça.
A parlare Beat von Däniken, capo della cooperazione svizzera in Venezuela dal 2023, ed è sempre lui che in questi mesi ha gestito l'emergenza terremoto nel paese. La situazione resta ancora grave.
Abbiamo bisogni umanitari in tutti i settori: acqua potabile, salute, protezione, riparo. Nei campi servono docce, lavanderie, spazi sicuri per donne e bambini, luoghi di gioco per i minori traumatizzati. È un aiuto di sopravvivenza perché la gente ha perso tutto e deve poter ricominciare una vita normale.
Ma la cooperazione svizzera in Venezuela non si limita solo all'aiuto alle vittime del terremoto.
Ma on a aussi l'assistance des gens qui sont dans les situations frontalières avec la Colombie.
Ci occupiamo anche delle persone nelle zone di frontiera con la Colombia e ciò che chiamiamo protezione. Proteggiamo le donne dalla violenza sessuale e i bambini senza documenti, garantendo scuola e salute. Inoltre lavoriamo per costruire capacità. Aiutiamo le ONG venezuelane a fornire loro stesse le prestazioni umanitarie. La Croce Rossa, grazie al nostro sostegno, è passata, per esempio, da 2.500 a 4.000 volontari.
Ma dal 2029 molto potrebbe cambiare. La nuova strategia di cooperazione internazionale del Consiglio federale punta a concentrare gli aiuti nei paesi più poveri e a ridurre la presenza svizzera in regioni considerate meno prioritarie. Per l'America Latina significherebbe tagli importanti con programmi che potrebbero chiudere dopo il 2028. Ma cosa significa questo per il Venezuela, ad esempio?
Per l'instant, ça ne signifie rien du tout. Nous continuons le travail.
Per il momento non cambia nulla. L'aiuto d'urgenza resta. Dobbiamo fare dei tagli al budget e questo si riflette direttamente sul terreno. Significa meno progetti, meno presenza e meno capacità di seguire le autorità locali e le organizzazioni locali. Ridurremo progetti come quello della protezione e chiuderemo il programma sulla frontiera colombiana.
La domanda è se sarà possibile in futuro, in caso di nuova enorme catastrofe, intervenire come la Svizzera sta intervenendo oggi? Franco e velatamente critico Beat von Däniken.
Allora non sarà pas capable de le faire comme on l'a fait aujourd'hui, puisque la présence.
Non saremo capaci di farlo come oggi, perché la presenza umanitaria prima della crisi ha permesso anche di dispiegare gli aiuti internazionali. Eravamo molto vicini al governo e l'abbiamo consigliato su come intervenire in caso di terremoto. Le autorità si fidavano di noi. Abbiamo aiutato a migliorare le loro capacità, anche con certificazioni. Questo non lo costruisci se non sei sul posto. Se lasciamo e non abbiamo più contatti con governo e autorità, perdiamo un vantaggio molto chiaro.
Perdete, evidentemente, un vantaggio molto chiaro.
Ma sarà il Parlamento a dover scrivere la parola finale su quello che sarà il futuro della cooperazione svizzera dopo il 2028. Nel poco tempo che resta, per von Däniken, la priorità è istruire le ONG locali. Saranno loro, infatti, a doversi occupare dello sviluppo e del benessere della popolazione.
Urne aperte oggi in Islanda per un referendum che intende tastare il polso della nazione sul gradimento per l'Unione Europea. Si vota infatti per decidere se riavviare i negoziati di adesione, negoziati già intrapresi una decina di anni fa ma poi subito abbandonati. Oggi ci troviamo in una fase storica particolare in cui molte grandi potenze non si fanno troppi scrupoli ad acquisire territori strategici anche con la forza. Ed ecco allora che in questo contesto, per il piccolo paese nordico, la prospettiva di un'adesione all'Unione Europea assume o assumerebbe un nuovo significato. Noi siamo collegati con l'inviato RSI Davide Paggi. Allora Davide, ti trovi a Reykjavik. Ne abbiamo già fatto cenno, ma su cosa si vota precisamente oggi e in che clima stanno avvenendo le operazioni di voto?
Gli islandesi devono rispondere alla domanda se intendono o meno intavolare negoziati con l'Unione Europea nell'ottica di una futura adesione. Non si tratta quindi ancora di decidere se diventare membri, ma solo di dare il via libera a delle trattative che durerebbero circa 2 anni, poi il governo dovrebbe risottoporre il quesito alla popolazione. Si vota in un clima da paese spaccato in due, lo dicono i sondaggi che parlano di un testa a testa alle urne. I rilevamenti delle ultime settimane davano il sì in vantaggio, ma con un vantaggio sempre meno solido, con i favorevoli che si trovano soprattutto nelle zone urbane, nella capitale, e i no in quelle rurali. Addirittura, secondo gli ultimi sondaggi, il no sarebbe riuscito in un sorpasso. Il tema polarizza anche sui social, nei bar, anche se bisogna dire che non è che abbiamo visto un attivismo estremo per strada, però c'è la partecipazione al voto. Il voto anticipato ha già registrato 57.000 voti, che è un quinto degli aventi diritto, vuol dire che il tema è sentito.
E quali dunque sono stati i temi che hanno dominato e stanno ancora dominando la campagna elettorale? E ti chiedo anche perché il tema dell'Unione Europea è tornato così d'attualità in Islanda e proprio in questi momenti, in questo periodo.
Ma i favorevoli affermano che oggi l'Islanda, che è membro di Schengen, dello spazio economico europeo, dell'Associazione Europea di Libero Scambio, ha il 75% circa delle leggi uguali a quelle europee, quindi tanto vale partecipare a definirle, tanto vale co-decidere. Poi, entrando in Europa, ci sarebbe una garanzia di stabilità monetaria, la corona islandese difatti è parecchio volatile. Infine c'è la questione della difesa, della sicurezza, per un paese che è sì membro della NATO ma non ha un esercito, dentro l'Europa ci si sentirebbe più protetti. Chi invece è contro queste trattative teme ingerenze, perdita di sovranità, immigrazione in un paese che sappiamo conta solo 400.000 abitanti, e poi più burocrazia, più vincoli, in particolare sull'agricoltura e sulla pesca. La pesca in particolare fa il 60% dell'export islandese e si teme l'arrivo anche di concorrenza da parte delle aziende europee. Perché si ripropone il tema? Beh, lo ripropone il governo, il tema dell'adesione, ma poi come sfondo ci sono questioni geopolitiche. L'Islanda ha una posizione strategica sull'Artico, tra Groenlandia, Europa e Nord America, e sappiamo che l'Artico fa gola alle grandi potenze per le sue risorse, perché può aprire vie commerciali promettenti in futuro, fa gola alla Russia, alla Cina, agli Stati Uniti, con lo ricordiamo, il presidente Donald Trump, che all'UEF di Davos aveva confuso la Groenlandia con l'Islanda. Forse un lapsus, forse no, è chiaro che qua ci sono dei timori, e allora ci si guarda un po' attorno per cercare, diciamo, degli alleati, e l'Europa potrebbe esserne uno.
L'inviato RSI in Islanda, Davide Paggi. E noi torniamo ora al grosso incendio che si è sviluppato ieri sera in un centro riciclaggio a Écublens, nel Canton Vaud. L'allerta sanitaria, in seguito al fumo che si è sprigionato, ha coinvolto l'intera cintura urbana di Losanna, dove sono state annullate le odierne gare di triathlon che erano previste appunto nel luogo, mentre la vicina autostrada 1 è stata riaperta solo verso le 13. Giampaolo Driussi.
Le testimonianze raccolte dai colleghi di RTS a poche centinaia di metri dal rogo parlano di uno scenario spaventoso. Ieri la grossa nuvola di fumo nero e il forte odore acre a tratti penetrato nelle case, creando problemi respiratori con irritazione alla gola.
C'était comme une odeur de plastique qu'on a brûlé.
C'était une fumée très épaisse, acre.
Et du coup, je me suis retourné. Et je vois le gros nuage donc de fumée vraiment noir.
Même au niveau respiratoire, ça nous a vraiment pris aussi au niveau de la gorge.
Stamattina una strana nebbia tutt'attorno con residui della combustione depositatisi su finestre e balconi.
Puis ce matin, il y avait comme un brouillard sur toute la région et on avait aussi comme une poussière, de la suie sur les fenêtres, les balcons, etc. Ça a été quand même quelque chose d'assez impressionnant en fait.
Le autorità cantonali hanno invitato la popolazione di Écublens a non uscire di casa o di farlo indossando una mascherina FFP2 annullate le gare odierne di triathlon a Losanna. Tutto questo in seguito all'incendio divampato ieri sera al deposito e centro riciclaggio Thévenin Les Ducs, che tratta scarti industriali, già teatro di un evento simile 12 anni fa.
On a eu plus de 200 personnes sur la période et plus de 50 véhicules qui ont été engagés.
Il rogo ha impegnato oltre 200 soccorritori per tutta la notte e ancora tutta la mattinata. Un intervento complesso, ha spiegato il colonnello dei pompieri Florian Kusch, volto innanzitutto a prevenire crolli sulla vicina autostrada e garantire la sicurezza dei soccorritori.
La complessità per noi era soprattutto la statica del bâtiment che rischia di tomber sull'autoroute e la sicurezza degli intervenanti.
La A1 fra Écublens e Morges è stata riaperta in mattinata, dapprima solo in direzione di Ginevra, verso le 13 anche in direzione Losanna. Nelle ore precedenti era stata interrotta anche la linea ferroviaria. La polizia cantonale vodese, pur senza voler anticipare gli esiti dell'inchiesta, ha affermato che le fiamme si sarebbero sviluppate dalla carcassa di un'automobile, probabilmente da una batteria al litio. Ipotesi che trova d'accordo Dario Balmelli, amministratore delegato del gruppo Barec, cui appartiene il centro riciclaggio.
Voilà, ça arrive tous les jours et c'est souvent des batteries au lithium.
Succede ormai sempre, afferma, e spesso sono proprio le batterie al litio.
E chiudiamo l'edizione odierna gettando uno sguardo sul bosco ticinese e sul suo stato di salute, tema d'attualità considerata l'estrema siccità che ha imperversato in questi mesi un po' dappertutto in Svizzera. L'occasione è data dalla 33esima edizione del Pentathlon del Boscaiolo, una gara di forza, velocità e bravura che ha visto coinvolti in gara quasi un centinaio di selvicoltori a Lodrino. Per noi c'era Umberto Gatti.
Tagli con motoseghe e ascia, ma anche trasporto di tronchi, sono alcune delle discipline che hanno visto sfidarsi un centinaio di selvicoltrici e selvicoltori oggi a Lodrino.
Fatica, brutti gli intervecchi, però sì, bello.
È una bella competizione, vale la pena provare. A noi boscaioli ci piace, ogni anno siamo qua.
È abbastanza bene, ho fatto due nulli, però boom, si va avanti. Ce ne sono 5 di sfide, quindi a suoi nas.
Oltre all'aspetto competitivo, il pentathlon del Boscaiolo è anche l'occasione per avvicinare la popolazione al bosco e alla sua gestione. Un bosco che quest'estate ha particolarmente sofferto a causa della siccità, sia in Ticino che in tutta la Svizzera. Henrik Bang, responsabile della competizione e direttore di Federlegno.
Il settore è molto preoccupato, il bosco non ha bisogno dell'uomo, lui si regola, però per potersi autoregolare lui ha bisogno di millenni. E adesso sta andando tutto rapidamente ed è importante che noi siamo pronti a reagire, a introdurre con la gestione selvicolturale delle specie che resistono alla siccità e al caldo, perché in Ticino la funzione protettiva è molto importante, l'80% dei boschi sono di protezione diretta e senza questa funzione protettiva potremmo avere dei seri pericoli.
Il bosco si regola da solo e lo fa da sempre, ma se l'uomo vuole continuare a sfruttarlo sia per il suo ruolo di protezione sia per il legname, deve intervenire con una gestione che possa permettere di farlo sopravvivere anche alle nuove condizioni.
Bisognerà dare più attenzione alle fasi di abbattamento perché abbiamo delle piante secche e bisognerà introdurre delle nuove specie che ci sono e queste nel corso poi degli anni cresceranno e gli diamo una mano alla natura. Dobbiamo andare un po' a immaginare come potrebbe essere il bosco naturale con questo cambiamento. Il bosco naturale arriverebbe da solo, però ci mette 1000 anni. Allora capiamo un po' che specie ci sono anche nelle latifoglie, sicuramente il tiglio prenderà piede, il frassino, la quercia, ecco, queste specie del Mediterraneo qui troveranno spazio e potranno crescere sane e continuare a darci protezione.
Ma questo non sarà sufficiente da solo per garantire la sopravvivenza. Anche l'abbandono delle monocolture sarà fondamentale. Walter Schick, selvicoltore e formatore.
In Ticino il grosso dei boschi sono boschi di protezione. E di conseguenza non si può restare a guardare, qualcosa si deve fare. Nella fascia bassa del Canton Ticino abbiamo già un bosco misto, di frondifere misto. No? Il problema è la fascia alta che sono delle monoculture, ecco, sono quelle che vanno cambiate un po'. Più il bosco è misto, meno ha problemi con le varie problematiche, siccità, insetti e quant'altro.
In futuro dunque dovremo abituarci a un bosco visivamente un po' diverso e diversificato.
Siamo alla fine di questa edizione, ora c'è lo sport, poi a seguire il nostro magazine culturale a cura di Angelica Arbasini, magazine che si occuperà, fra le altre cose, di una mostra di libri mai scritti e inesistenti. A domani.